Amen. Vogliamo accogliere il pastore e apostolo.
Ti lovo. Amen. Intanto vi dico subito che anche io, il mio microfono personale è così, uguale, lo stesso. E siamo... Certo che portare delle cassette qui ce n'è voluta. Ho portato una cassetta di cassette d'epoca. Quindi hanno ancora più valore perché sono praticamente tipo, se avete un mangianastri. Troppo Rusci, come non si può amare un uomo così? Facciamo un applauso a colui che sta correndo il rischio di avermi invitato. No, intanto sono felice per tantissimi motivi. Intanto perché ritorno qua e mi sento a casa. Mi sento a casa anche a maggior ragione per il fatto che, ripeto, ci siamo, noi con il pastore Franco ci sentiamo spesso, da tanti anni, da quando praticamente è stata una cotta a prima vista. Ci siamo innamorati, qualcuno è venuto a separarci perché ci aspetta che queste cose non si fanno. Perché queste cose non si fanno? Ci si ama anche fra uomini. È ovvio però, tu stai a casa tua, io stai a casa mia. Tantissimo, perché, carità, l'amore è un fatto spirituale. L'amore è una decisione, senza contatto. E sono felice perché tante cose stanno accadendo che erano state già preannunciate ampiamente anni fa. E siamo all'inizio di un nuovo inizio. E non è casuale per tantissimi motivi. Dato prima di ogni cosa voglio ringraziare anche i miei fratelli, amici, pastori che sono qui, quindi grazie al pastore Giardiello, al pastore Germoleo, al pastore Luca, mio fratellino di Torino, grazie alle loro consorti, non alla tua. E sono veramente contento perché destinati a regnare, io non mi aspettavo che praticamente c'era, se volete mi metto così, qui dentro, ora a parte gli scherzi, ci sono, c'è tutto un ritiro estivo che noi abbiamo fatto, ci sono quasi 4 giorni di predicazione, ci sono quasi 7 ore di predicazione, anche di più, è un all inclusive, praticamente da cima a fondo, quando lo ascolterete, ma non ascoltatelo distrattamente, ascoltatelo come parola di Dio. Guardate, la parola di Dio è una spada a 2 tagli, lo sapete, ok, scatta l'amen automatico, però quello che vi voglio dire è a 2 bocche, perché la prima bocca è la bocca del Padre, è la parola vivente, la seconda è quella dei figli, e quando c'è accordo fra la prima e la seconda, perché noi pronunciamo la sua parola, la parola diventa spirito e vita. Se no è lettera morta, ok? Spirito e vita. E vi assicuro, e il nemico lo sa bene perché me ne sta cercando di dire di tutti i colori, che qua c'è veramente spirito e vita, come stasera. Dillo, Signore parla, perché il tuo figlio ascolta. Voglio il pane caldo che scende dal cielo, Padre. Quanto siamo disposti ad ascoltarlo? Quanto siamo disposti a praticarlo? Perché una cosa è ascoltare e una cosa è praticarlo. Intanto vi porto i saluti della parte migliore di me, che in questo momento è impegnata, quindi c'è un me qui e un me a Catania, in questo momento, che è mia moglie, quindi tanti saluti da parte di mia moglie e di tutta la famiglia di Missione Paradiso. Vi abbracciano. Probabilmente qualcuno è collegato perché ci chiedevano, vi abbracciano tanto perché siamo uno, ragazzi, e ci siamo, guardate quanto ce n'ha voluto, quanti vasi abbiamo dovuto rompere per arrivare a un vaso che non sporca il vino. Il vino nuovo è buonissimo. Il problema è dove lo metti. Mi stava scappando in siciliano, uno mette, cioè dove lo metti. Il problema non è il vino, è il contenitore. Ragazzi, è per questo dobbiamo rompere i vasi. Poi comunque il pastore ve ne parlerà di questo. E, io sono stato molto, cioè, molto, non combattuto, molto in ascolto per cercare di comprendere quello che la sua parola, attraverso la mia parola, vuole essere impartita oggi. Io non vengo a titolo personale, non, con tutto rispetto, voglio dire, io sto bene dove sto. Se il Signore mi invia, la parola apostolo non è una moda che in questo momento dicevate, prima c'era la pastorite, ora c'è l'apostolite. Poi c'è la pulpite. Sono le patologie dei pastori. Datemi un pulpito, se no mi pulpito addosso. E la parola apostolo significa colui che è mandato con un'assegnazione specifica. E credetemi, il problema è quando non c'è l'apostolo mandato, non quando c'è un apostolo mandato. Perché, ripeto, è quello che voi scoprirete, e ve ne state rendendo conto, che questa nazione avrà il suo impulso spirituale quando metterà le cose in ordine. E la Chiesa ha stabilito apostoli, profeti, pastori, evangelisti e dottori. Il corpo di Cristo è formato al completo e sono doni per la Chiesa, per l'edificazione della Chiesa, per la costruzione, per il sostegno della Chiesa, ragazzi. Non sono aggettivi che qualificano qualcosa che non corrisponde alla loro funzione, se no sono clavicembali risonanti, sono rami vuoti, carusi. Non si arriva a niente. Ma come vedrete, settimana prossima avrete un apostolo mandato dal Signore, quindi ci sarà qui l'apostolo Lirio, qui a Torino, per una 3 giorni straordinaria, non la mancate, ragazzi. Io vi invito, io ho molta stima per gli uomini di Dio e credo di avere una discreta esperienza dopo una quarantina d'anni di comprendere. Io sono realmente al servizio del corpo di Cristo e riconosco nell'apostolo Lirio l'apostolo del nostro tempo, un apostolo del nostro tempo. Siamo molto amici perché? Perché il Padre ha desiderato mettere su di noi il peso di questa nazione. E questo significa avere tanta persecuzione, ve ne state rendendo conto. Ma me ne rendo conto più io. Io credo che stiamo vivendo gli ultimi tempi. Quanti siete d'accordo con questo? Quanti non siete d'accordo? Convincetevi perché è così. Ascoltatemi, non c'è opzione. Non è perché uno è distratto, significa Gesù dice no, c'è uno distratto, ne. Rallentiamo. Il rischio di perdersi il tempo che stiamo vivendo è grosso, perché perdersi il tempo significa trovarsi completamente scoperti, e trovarsi scoperti equivale molto spesso, purtroppo, a subire un giudizio che non ti toccava, ma è il giudizio in un tempo, per quel tempo stabilito in cui tu puoi decidere se esserci dentro o essere fuori. Ricordati, Gesù ha dato una dimensione come fu ai tempi di Noè. Ai tempi di Noè fu salvato un residuo, ma fu offerta a tutti la possibilità. Seguitemi. Il problema grande è proprio questo, che anche nel corpo di Cristo ancora qualcuno non si è reso conto che è finito il tempo di giocare alla Chiesa. Ed è il tempo di assumersi le responsabilità della Chiesa. Significa essere il corpo di Cristo. Significa che Lui si muove quando tu ti muovi. Il corpo di Cristo significa che Lui è la testa e noi siamo il corpo sulla terra. Gesù disse: andate e fate miei discepoli. Questa è chiamata in inglese Great Commission. Il problema è the great omission. Che questa non è stata la grande commissione, è stata la grande omissione. E il problema grande, ragazzi, non vi distraete, è proprio legato a una perdita di identità da parte della Chiesa, che è diventata un'istituzione piuttosto che il corpo di Cristo. Quando Gesù disse andate e fate i miei discepoli, fateli i miei discepoli, fateli i miei, ogni cosa, ogni istituzione, ogni denominazione, se non fa discepoli di Cristo, ragazzi, non serve a niente, se non a pascere se stessi. Andate e fate i miei discepoli. Il senso del corpo di Cristo, se voi leggete, leggetelo con questa rivelazione, l'epistola agli Efesini. L'epistola agli Efesini parla della Chiesa nella sua molteplice forma. Parla della Chiesa, parla del corpo, parla di cosa noi rappresentiamo e come va rappresentato. Ora io non voglio impiegare molto tempo, fra oggi e domani, domani noi ministreremo anche in tutto ciò che riguarda la guarigione anche fisica. Perché? Perché Gesù è vivente, ragazzi. Ma prima dobbiamo preparare noi stessi, dobbiamo sapere qual è la nostra funzione, perché è più facile dire a un paralitico alzati e cammina o i tuoi peccati sono rimessi. Il problema non è risuscitare i morti, il problema non è solo ed esclusivamente assicurare la potatura delle foglie, il problema è guarire la radice. Quando la radice è sana, tutto il resto è sano, ragazzi miei. Noi non andiamo a fare un lifting a un morto. Noi non andiamo a truccare qualcosa che è completamente ormai allo stato di necrosi. Noi stiamo andando realmente a dare vita dove non c'era vita e a risuscitare realmente il corpo di Cristo. Ascoltami. La parola discepolo viene dal greco, che vi piace molto, perché l'ermeneutica, c'hai un'ermeneutica che è così almeno, ho parcheggiato l'ermeneutica fuori, ok, allora. Ognuno dica ermeneutica, che bello, ok, la parola discepolo è matetes, che significa imparare, cioè il risultato dell'insegnamento, significa imitare. Significa seguire, seguitemi bene, perché è il prodotto praticamente dell'osservazione diretta e dell'imitazione. Ora vi do la rivelazione della parola imitazione, di colui che è il nostro punto di riferimento. E Gesù disse, io sono il vostro punto di riferimento. E su questo credo che siamo tutti d'accordo, no? Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù è l'alfa e l'omega, cioè significa lui è l'all inclusive, ok? Ma che significa? Significa seguire, andare dietro, seguire Gesù. Signore, Gesù disse a Matteo, seguimi, vi ricordate Matteo 2,14? Seguimi, lo disse a Pietro, disse seguimi. Che significa seguimi? Significa seguire lui. Sai qual è il problema? Che purtroppo il residuo si sta rendendo conto di questo, sta chiedendo un ravvedimento veloce, significa un cambio di mentalità, che abbiamo smesso di seguire Gesù e abbiamo seguito un cristianesimo istituzionale. Pronto? Credendo di seguire Gesù. È come quando è come quando eravamo piccoli e prendevamo la mano del primo maschio che c'era vicino a noi, credendo che era mio papà. Poi mi giravo e dicevo, però tu eri convinto che era lui, ma non era lui. Molto spesso è questo, per questa ragione il Signore manda dei frantumatori di vasi. Dice, ci stai frantumando i vasi. Sì. Pietro disse, seguimi, e lo seguirono. Guardate qua, Matteo 15,3. Segnatela, prendete appunti ragazzi, perché non è in impartizione. Mentre egli rispose loro, voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Marco viene riportato in questo momento, annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Il rischio è che abbiamo smarrito le orme di Cristo, perché stiamo seguendo le orme della tradizione cristiana, di qualsiasi forma sia, cattolica, evangelica, battista, sussurrata, preparata, tutoristi, ricapisti, capisti, ucapisti, metodisti, luce battisti, tutti. Un'apparizione. Non vi distraete, ragazzi. Quindi significa l'unico, ascoltatemi, quando Gesù dice ecco io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Se tu leggi tutto questo in progressione ti rendi conto che non hai da confonderti, che tu puoi, il versetto 18 dice ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E poi lui disse, fate miei discepoli. Cioè significa che a differenza delle altre religioni, lo sapete bene, noi, cioè il fondatore del cristianesimo è vivente in mezzo a noi. Mi seguite? Quindi non dobbiamo mai smettere, mai per nessuna ragione, mai di sapere, non di credere, sapere. Perché o ci credo o non ci credo, devi sapere che lui è qui. Mi stai seguendo? Quindi qual è il punto? Che noi abbiamo sempre, ognuno di noi, quando in 1 Corinzi capitolo 11 versetto 1, 1 Corinzi 11 1, Paolo arriva a dire siate miei imitatori. Aspetta, chi dobbiamo imitare? Dobbiamo imitare Gesù o dobbiamo imitare Paolo? Lui dice siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Che significa? È blasfemo qua. Noi imitiamo solo Cristo. Cristo. Perché molti dicono, no, io non sono né di una né dell'altra, io ricevo ordine direttamente da Cristo. Ah sì? Mi ci porti? Sapete qual è il grande tranello? Che dietro un'affermazione del genere c'è in realtà una grande voglia di non essere mai sotto la missione di Cristo. Ma essere naif, così, freelance, do coglio coglio. Quando Paolo disse questo, lo disse in maniera perentoria, siete i miei imitatori, perché io lo sono di Cristo. Significa che io vi sto fornendo un modello visibile di un Gesù che non vedete. Perché lui in Galati capitolo 2, 20 disse, non più io, ma Cristo vive in me. Significa che lui arriva a un processo tale e tanto, di quelli dovete seguire, che lui arriva a trasfigurare quasi Cristo. Cioè significa, ok, hai difficoltà, sei all'inizio, io sarò il tuo mentore perché il mio mentore è Cristo. Questo è quello che noi dobbiamo assicurare, ascoltami. Quello che capiremo durante, lo vedremo anche domani ancora meglio, che non è un optional. Gesù ha detto fare discepoli, ascoltatemi, non vi distraete, vi prego. Fare discepoli, lui ha detto, non fare credenti.
Che vuoi dire? Scriviamo su Facebook, ha detto una cosa.
Non si qualifico, non sappiamo chi sono, sotto mentite spoglie, si travestono, si fanno, si dice, non ci mettono faccia, non ci mettono, ci mettono la tastiera. La cosa drammatica è che il discepolo è sicuramente credente, ma il credente non è sicuramente discepolo. Viene cito uno, credente sicuro che non è discepolo di Cristo? Satana. È scritto che non basta credere, perché pure i demoni credono. Oh, abbiamo dei colleghi credenti. Credente! Su credente sì o no? Quindi quando voi vi dichiarate credente, arriva un demone accanto a te e dice pure io, collega. Sì, sei collega, ma non sei un fratello. Mi state seguendo? Quello che ti qualifica... E quando tu sarai un discepolo di Cristo, non solo un credente, mi stai seguendo? Discepolo, ok. Allora, Satana dei credenti, si la vedente che è credente. Chissà quanti ne abbiamo battezzati simili, quanti demoni abbiamo battezzato, a me! Perché dell'acqua a lui non gliene fa nulla. Il problema è quando tu da discepolo ricevi l'unzione e lui diventa anti-unzione. Ricordati che lo spirito è anticristo, non è anti-Gesù, non è manco anti-Dio. A lui gli fai un baffo se predichi Gesù o se predichi Dio. Il problema è quando tu realmente sei un discepolo con unzione. E allora per lui sui guai. Mi segue o no? Se no è acqua fresca, acqua fresca. E nelle chiese un primo seduto in prima linea c'è una fila di demoni che tutti ricordano, Paolo, sto pastore numero uno, non conclude niente. Bello Gesù, canzoni, cose, istituzione. Qual è l'impatto che noi stiamo avendo in questa generazione? I discepoli hanno impatto. I discepoli caricano l'autorità di Cristo. Come il Padre ha mandato me, adesso io mando voi. Voi mi sarete testimoni. Ascoltami. La parola imitatori è il termine dal greco, così vi piace, che cazzo di dottorino, ermeneutica. Allora, il termine viene da mimesi, che significa mimesi, significa, ascoltami bene, scrivilo, perché non è nella Bibbia, è su Wikipedia. Ognuno dica Wikipedia. Quanto amo l'apostolo Lirio. Non glielo dite però. Il termine mimesis o imitazione, in questo caso, seguitemi, significa riprodurre. Sai che significa riprodurre? Creare un modello tale quale. Cioè abbiamo un originale, noi dobbiamo essere riproduzione dell'originale in serie. Ma vi rendete conto? Per questo possiamo dire nel nome di Gesù! Nel nome di Gesù, perché siamo la sua riproduzione, ragazzi! Se tu prendi coscienza in questo, tu non sei uno di quelli che si nasconde. Tu sei un figlio di Dio? No, io lo so. Sei il pesce nella macchina? No, chi l'ha messo? Ascoltami. C'è un'altra parola per imitazione che viene sempre dal greco, che è mimos, che è rappresentazione teatrale. Seguimi bene. Una cosa è colui che finge di essere, una cosa che è il prodotto di una riproduzione. Questo è il discepolo, mi seguite? In cui o vado io o va Gesù, è la stessa cosa. Mi segui? Mi piace questo, vero o no? Ma sapete che responsabilità questo ha? Significa che io devo morire. Dolcemente, quindi piano piano, muore, a Cuba. Quanto mi dà fastidio il mio vecchio io. Oh Signore, ma quando è scongiuroto. Allora, seguitemi bene. Per questa ragione Gesù disse, Matteo no, o Luca 9, comunque 23 dice, se uno vuole venire dietro a me, se uno vuole essere la mia riproduzione, seguitemi bene perché questo messaggio è per te, non è per generico, cioè, ognuno di noi, chi è qua per la prima volta, no in questa chiesa, chi non ha dato la sua vita a Gesù ed è solo un credente? Non c'è, quindi siamo in famiglia. Ok. No, ma giusto io stasera. Oh Signore, qualcuno poteva dire siamo tutti unbelievers. Facciamo l'appellino della salvezza, no? Guarda va giusto io. Oh Signore, la cosa si mette bene. Destinati a regnare. È vero che siamo destinati a regnare. Non siamo destinati a sopravvivere.
Non riesco a dare paura. Cosa sarà di me?
Se uno vuole venire dietro a me, guardate, quando tu leggi una cosa del genere e la legge, uno dice, ah, sto Gesù esigente, ha ragione quello che scrive e dice, no, Dio punisce. Uno mi ha detto, come Dio non punisce? Dio punisce. Ma che idea hai di Dio?
Dio.
Alle volte scambi Dio con Moloch. Mio papà mi correggeva, non mi puniva. Ah, ma la correzione... Ragazzi, la correzione non può mai diventare punizione. Se no chiamo il telefono azzurro. È il peccato che ti punisce. Il salario del peccato è la morte. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il salario del peccato è la morte. È il peccato! Ma come la legge la Bibbia? Come la leggono la Bibbia? Che versione hanno di Bibbia? La versione di Torquemada. Ok. Quando Gesù disse, se uno viene dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la croce e mi segua, qualcuno pensa, ho capito. L'handicappato devo diventare. Tutto brufoli, cose. Tutto cicce e bufali. Tu lo sai che qui c'è la vera realizzazione del tuo successo. Cioè tu in queste condizioni tu veramente acquisti la vera vita, non sta specie di brutta copia sbiadita, squallida chiamata esistenza. Il problema grande è che quando tu ti sveglierai e comprenderai chi sei nella tua identità di figlio di Dio, Satana se ne accorgerà pure e comincerà lui ad avere paura di te. Te lo assicuro al 100%, figlio. Al 100%. Molto spesso noi imitiamo qualcuno, ok? Ci sta bene. Per quanto mi riguarda, io voglio essere un modello credibile per i miei figli spirituali, chiamate così. Ah, figlio, non chiamate nessuno, sono la vera madre. Ok, cancellate tutto un Nuovo Testamento, buttate via le lettere di Paolo quando chiama figli i suoi figli spirituali, ai Galati, ai Corinzi, a Timoteo, a Tito, a quattro, buttatele via, prendete la versione come sono questi, che è solo copertina, il strappa ora, strappa romane, la Bibbia di Torquemada. Guardate, quello che io cerco di fare è offrire un modello credibile. Noi dobbiamo essere un modello credibile per i credenti o i precredenti, quelli che ancora non lo sono ma che possono esserlo. Non chiamate nessuno non credente, perché nella vostra bocca c'è potere. Chiamateli precredenti. Già dentro di voi dice, questo è un precredente, un potenziale credente. Perché sennò, ripeto, non vi fate calcoli nella vostra mente, calcolate secondo come lo Spirito vi dà. E ora vi dico come lo Spirito vi darà. Allora, 1 Giovanni 2, versetto 3. Siete pronti? Se volete io non vado avanti. Vado avanti? Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Se no non l'abbiamo conosciuto. Conosciamo l'istituzione evangelica, questo sì. C'è qualcosa. Ma da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Mi state seguendo? Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui. Ora capiamo quali sono questi comandamenti. I 10 comandamenti, torniamo di nuovo nell'Antico Testamento. E come siamo alla legge Gesù? Caro sì. Ricordati che la sintesi di ogni comandamento si chiama amore. Amore. Che è una parola vuota se dietro questa parola amore non ci metti il seguito. Significa
fare di tutto per assicurare attraverso quello che tu fai o non fai il benessere di un'altra persona. Tu non mi dici mai che ti amo. Ok, ti amo. E poi ti tradisco. Ascoltami. Io ti dimostro che ti amo attraverso quello che io posso fare per te. Ok? Ok, allora. Andiamo avanti. Ma chi osserva, vedi che poi comprendi, chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Aspetta, allora come mi... Qual è un problema? Un problema è che all'inizio la parola di Dio è un comandamento. Ma mano a mano che io lo vivo, mi diventa una liberazione. Cioè, mano a mano non è più un comandamento, ma è un'istruzione per farmi stare meglio. All'inizio per la mia carne è un comandamento. A un bambino che tu ami, a tuo figlio, quando tu gli dici, non ci puoi spiegare, sai, Alessandro Volt ha inventato la corrente. Sai, Alessandro Volt, il bambino piccolo di qua, fa, non sa da parole che dice, papà scemo, non te lo dice. Però quando un bambino tu lo vedi che è vicino a una presa elettrica, che ti guarda per dire, oh, c'è un filo io. Tu che cosa fai? No! E il bambino piange. Guai di dire, non un bambino, ma noi siamo peggio dei bambini. Piange. E allora arriva la mamma, ma poverino, piccolo, voglio mettere le dita nella presa? Così lo vediamo nella sua essenza dentro. Non penso che la mamma arriva e fa così. Mamma arriva dal bambino e gli fa, papà ha ragione. Dagliela la spiegazione, Alessandro Volto, cosa, corrente, cosa. Cioè il bambino gli... con limone. Braciola. Qual è il comandamento? Il comandamento è perché siamo così definiti tali, che abbiamo bisogno all'inizio, senza rivelazione, che dobbiamo sapere che Lui ci ama e che Lui sa quello che funziona e quello che non funziona. Il comandamento è protettivo, non è proibitivo. Quindi mano a mano, ognuno dica mano a mano, mano a mano, ancora mano a mano, mano a mano, tu ti trasformi e capisci che Dio è credibile nelle cose che ti dice, perché il prodotto della tua obbedienza è il progresso della tua esistenza. Scrivetelo, perché mi è venuto ora sta cosa. No, ma è vero. Il prodotto della tua obbedienza è il progresso della tua esistenza. Scrivetelo, caro, se questo è poi dopo. Qualcuno troverà qualcosa, no? Nella Bibbia c'è scritto, va bene. Ok, quindi, perché diventa completo? Perché nella mia obbedienza è quello che è scritto in Romani, capitolo 12, versetto 2. Non siate conformati. Ai ai, non siate conformati, ma siate... Non siate conformati. Conformare significa che se io mi metto una ste scale, prendo la forma di ste scale. Mi conformo. Se io mi trasformo, è il contrario del conformo. Mi transformo. Cambio di forma. Qua dentro deve accadere il cambio. Infatti parla trasformazione della vostra mente. Perché la vostra mente, mente. Dillo, la mia mente, mente. Lo dicono solo cacchisti, sono cristiani, parlo solo con voi, un resto su testimoni di Genova. Allora, da questo conosciamo che siamo in Lui. Seguitemi. Versetto 6. E caccia un discepolo. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come egli camminò. Ma c'è confusione in una parola del genere? deve camminare come egli camminò. Quindi la gente come sa che tu conosci Gesù? Vedendoti camminare. Che non è una postura. Gesù come camminò? Gesù era il sommo sacerdote. Ma non è che si vestiva da sommo sacerdote e camminava. Come veniva conosciuto Gesù? Qual è un aggettivo che gli dicevano di Gesù? Voi che fate ermeneutica. Gesù era conosciuto come essere amico dei peccatori. Non era amico del peccato. Era amico dei peccatori. E veniva criticato per essere amico dei peccatori. Significa che la sua, il suo camminare come egli camminò. Lui camminò come? Camminò in amore, con amore e con compassione. Fatti sta bella radiografia. C'è compassione dentro di te? Ok, a Torino è un po' difficile, perché Torino, sai, c'è, poi c'è Torino, c'è Juventus, c'è... Quanti ci riteniamo figli di Dio in questo luogo? Mizzica, manca sta rialzando più la... Allora devo fare l'appello alla salvezza. No, seriamente, non c'è la fregatura. Quanti siamo figli di Dio? Ah, su, sarà stamano. Ma che sono, un cric? Partecipate. Non è che venite ad ascoltare il culto. Se no ci vuole un popcorn e la Coca-Cola. Non è che siamo al cinema. Noi siamo il culto, ragazzi. Noi siamo alla sua presenza. Lui è in mezzo a noi. Io sono il sacrificio vivente davanti a lui. La mia adorazione è l'offerta.
Ma ricordo tutto, caro.
Ok, scherzo. Deve camminare come egli camminò. Qual è il distintivo di Cristo? Giovanni 13:35. E qua, ragazzi, non si scappa. È inutile che facciamo miracoli, cose. Se noi non partiamo da questo e non finiamo con questo, dentro resta tanto vuoto. C'è tanta tradizione, c'è tanta prosopopea, c'è tanta lettera, ma non dimenticare mai che esiste un capitolo proprio piccolo, scritto da Paolo, piccolo. Primo Corinzi 13. In cui si dice, è inutile che ti strichi a terra, è inutile che ti strappi le vesti quando vedi un nome scomparso, di convulsione. È inutile quando dentro di te non hai amore, figlio. Sì, quelle sono quelle, ok, hai scoperto, bene, ma non hai amore, figlio. Efesini, la lettera che viene mandata agli Efesini, alla chiesa di Efeso, però in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 2, versetto 4, c'è scritto, ok, hai faticato, hai combattuto, giorno e notte hai individuato i Nicolaiti, i Nicola, ognuno dica Nicolaiti. Ma ho questo contro di te, che hai perso la ragione per cui tutto questo ha un senso. Il tuo primo amore. Hai perso l'alfa. In quale lettera sei di questo alfabeto? Ravvediti. Ragazzi, il ravvedimento è per il peccato, no? Ravvediti dove sei caduto. È una caduta! È inutile che ci giriamo attorno, ragazzi. Puoi sapere la Bibbia a memoria, puoi sapere l'ermeneutica, puoi sapere il greco, il latino, l'aramaico, lingue di tutti i generi, ti puoi dare fuoco pure. Ma non sei riconoscibile, perché non camminerai come ha camminato lui. Mi state seguendo o no, ragazzi? Noi stasera stiamo stabilendo uno standard che è antico. Non è un'innovazione, non è una nuova dottrina. Che è il Vangelo? Proprio l'entry level. Qua stiamo parlando proprio che è il primo livello, proprio che dei videogiochi, credo che tu anche se lo lasci già vince da solo. Giovanni 13:35. Ognuno dica Giovanni 13:35. Questo vizio me l'ha innescato l'apostolo Lirio. Da questo, da cosa? Da questo conosceranno. Da cosa conosceranno? Che siete miei discepoli. Miei? Miei discepoli, non credenti. I credenti sono quelli che si nascondono facendo finta. I veri discepoli sono quelli che hanno amore gli uni per gli altri. Punto! Non c'è altra via! Ascoltami. La passione. La passione. Io qua, un sceriffo di Dio, io difendo la sana dottrina, la sana dottrina, la sana... La dottrina secondo pietà, se non è secondo pietà, il tuo è solo ed esclusivamente un vano parlare, è un orgoglio attraverso... Ascoltami, se c'è qualcosa che se non ti uccide, ti fa inorgoglire, è proprio la Bibbia. Se la Bibbia non ti uccide... ti fa inorgogliere, perché la lettera uccide, ma non uccide te, uccide l'altro, perché in nome, con il nome di Dio, non nel nome di Dio, ma con il nome di Dio si sono fatte le peggiori cose, anche dal punto di vista del cristianesimo. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ascoltami, Satana può fare miracoli? Sì. Satana può confondere anche gli eletti se fosse possibile? Sì. Satana può predicare e cacciare demoni? Possibile, perché tanto poi li fa rientrare dalla finestra come fanno i cattolici. Io avevo una che a 18 anni con tutte le settimane andavo dall'esorcizio, l'esorcista. Ma era come l'esorcizio! Perché praticamente 18 anni non congiureva niente, non concludeva niente. Ogni 18 anni era sempre là. Io facevo il carichetto in quella chiesa. E disse, ma sempre chi sta c'è? Ma lo caccia o non lo caccia? Chi offre di più lo caccia, oggi lo caccia. No, domani lo caccia, Io ci metto 5 euro, non lo caccia. Ma chi caccia? Satana può fare opere, è vero o no? Si può travestire da angelo di luce? Sì o no? Ma non può avere amore! È lì che casca l'asino! Capito o no? Da lì conosceranno tutti che siamo suoi discepoli, perché faremo la differenza. Punto. Non ti preoccupare del resto, preoccupati di questo. Preoccupati di questo. Ogni giorno depura il tuo organismo. Fatti una tisana di Spirito Santo. Cosa testimonia? Qual è questo distintivo? Testimonia che lui è in me. Cristo in me, speranza di gloria. Cristo in noi, speranza di gloria. Sai che significa speranza di gloria? Significa che lui si manifesta attraverso di te. Significa che la tua faccia è come la sua. Vi ricordate quando si vedeva Stefano, pieno di grazia e di amore? Si vedeva Cristo, si vedrà Cristo in noi. Dice, ma tu che hai? Molti mi guardano, mi passano e dicono, ma tu sei differente dagli altri. Mentre se vedi qualcuno, tu sei differente dagli altri. Sei più truffatore degli altri. E tu sei cristiano? Perché? Perché nell'ufficio si... Dice, che lo lascio l'evangelico, mamma mia. Se tu leggi in Atti capitolo 2, dice che avevano il favore. Avevano il favore della gente. La gente li vedeva credibili. Perché? Perché erano a disposizione degli altri. Perché vivevano in funzione di quello che potevano assicurare agli altri. Perché raccoglievano invece di disperdere. Non distinguevano buoni e cattivi, bianchi e neri, grigi e violacei, e ricchi e poveri, belli e brutti. No, ragazzi miei, qua c'è una missione da compiere. Dobbiamo salvare il mondo. E questa missione ci è stata affidata a noi. Quale missione abbiamo affidato? quello di riconciliare gli uomini a Dio. 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17, siamo nuove creature.
Io mi butto da qua, mi butto.
Significa, è tanta l'unzione, carosi miei, che io devo allargare un poco il contenitore. Riprodurre, imitare, riprodurre. In Cristo siamo nuova, siamo ricreati. Prima assomigliavamo ad Adamo, con tutte le implicazioni di Adamo. Egoiste come Adamo. A Catania si dice scugliuruti come Adamo. Questo. In grado anche di calpestare i nostri figli quando c'è di mezzo l'interesse personale. Adamo. Ma ammazzalo subito. In Cristo siamo una nuova creatura. Significa che torniamo all'intenzione originale per cui siamo stati creati. Mi segue o no? Dalla cortina del Tempio squarciata in due, ragazzi, lo Spirito Santo ha invaso la terra. E noi figli siamo destinati a regnare del suo regno. Venga il suo regno. 2 Corinzi 5, 17 dice che ora in Cristo siamo una nuova creatura. Le cose di prima, egoismi, situazioni, paure, ansia, sono passate. Ecco, tutto diventa nuovo. Ah, volete una nuova vita, sì o no, ragazzi? Datela a Lui, a disposizione sua. Decidete, no, sentite, decidete di esserlo. A Torino sa fare la differenza. Si deve fare la differenza. Una chiesa risvegliata è questa. Una chiesa risvegliata, fatevi discepoli di Cristo. Mi seguite? Che portano quello che Lui portava. Vi supplichiamo, siate riconciliati. Noi siamo da ambasciatori. Ambasciatori. Io ambasciatore. Dice, ma tu chi sei? Io sono l'ambasciatore di Cristo. Ma smettila. E io ti amo. E quando tu ami le persone, lo Spirito Santo ti dice, dice che suo figlio si sta drogando. E diglielo tu. Ma diglielo tu, non ti preoccupare. Ora tu fai una cosa, apri la bocca, io la riempio. Dice, ma tu lo sai che gli hanno diagnosticato un cancro? Un cancro? Nel frattempo quello che sta guardando dice, con che stai parlando? Diglielo. Quando tu dentro di te c'hai la sua compassione, tu guarderai con i suoi occhi, parlerai con la sua bocca e agirai con le sue mani. Lui deposita dentro di te il suo se stesso, perché è trasportabile, perché non trova opposizione in te nel tuo egoismo. Ambasciatore di Cristo significa che noi rappresentiamo Lui. Sapete che significa rappresentare Lui? Che se vai tu o va Lui è la stessa cosa. Per questo nel nome di Gesù, ricordati, non con il nome di Gesù, nel nome di Gesù. Significa che Lui si riconosce in te. Quando tu predichi Cristo come sto facendo io stasera, ragazzi, non ce n'è problema. Chiunque può essere guarito stasera. Perché Lui conferma con le sue opere. Sta stambella ietta l'andamonnezza. Se no poi mi levo una pensione. Una volta uno mi trovava a Capri. Ho pregato per lui, è arrivato sulla sedia a rotelle. Si è alzato, forse mi sta vedendo, piccolo mio, ti voglio bene. Si è alzato, si è guarito, no, aveva una gioia dentro di sé, quando mi ha abbracciato mi ha fatto pure male. Poi dopo ha detto, aspetta, ma questo, così perdo la pensione. Ok, chiudo la parentesi. Ok, quindi... Vi state stancando? Passiamo all'ermeneutica subito. Mi sta partendo da qua l'ermeneutica. L'amore è l'unico effetto motivatore, è l'unico distintivo inimitabile da Satana. Siamo noi, figli. Ascoltami, non è una missione impossibile, per questa ragione... Lui ha dato il suo spirito. Non possiamo farlo con le nostre forze. Nell'Adamo non c'è niente di buono, nella carne non abita alcun bene. Ma il Signore ci ha dato un cuore nuovo. Io ce l'ho, ragazzi, io sono irriconoscibile a me stesso. Io incarno quello che in Galati 6 dice, ognuno valuti se stesso rispetto a se stesso, a com'era. Io sono irriconoscibile. Qualcuno mi conosce da quando ero ragazzo, da quando ero giovane. Sono venuto una volta a Quattorino in una chiesetta, in uno, avevo forse 25 anni, 28 anni, non lo so. Ero molto giovane, ma pure ora, non è che proprio sono invecchiato molto. Proprio da buttare via, no? E io ho fatto tanti cambiamenti. Ascoltami. Chi ha avuto tanti cambiamenti nella propria vita conosce e apprezza il valore del cambio. Quanto è bello cambiare, tesori. Non affezionatevi a voi stessi, perché il meglio ancora deve venire. Ok, devo andare a concludere. No, concludo. Allora, Filippesi capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ok, chiudiamola qua stasera che è meglio. No, che sia imperativo, abbiate in voi. Voce del verbo abbiate. Allora c'è. Scherzo. Abbiate in voi, esce fuori la maestra là, vedi? Abbiate in voi lo stesso sentimento, non significa sentimento, così l'emozioncina. Significa la mentalità, è sbagliata la traduzione. Significa avere la stessa mente. In 1 Corinzi 2 c'è scritto che abbiamo la mente di Cristo, perché le cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito e che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, sono queste quelle che lui ha preparato per coloro che lo amano. Per questo il meglio deve ancora venire, figlio. Ci siete o no? Ok. E quindi che cosa dice? Se voi leggete anche il versetto 4, dice non dovete avere riguardi solo alle cose vostre. Se siamo discepoli, se siamo figli di Dio, avete alzato tutte la mano, ci sono pure le telecamere? Figli di Dio. Significa che adesso lui ha messo la sua natura dentro di voi. E la sua natura è questa, figli. Tu non puoi fare a meno. Dicono. Diciamo, allora perché non riesco? No, non decidi, è diverso. No, è più forte di me. La sigaretta. È più forte di me. La sigaretta. Che fa? La sigaretta ti piglia a piccare, fuma. Forza, fuma. La sigaretta. Esce dal pacchetto, si possiedo. No, ti piace fumare. Oh, è più forte di me. Il sesso. La pornografia, mi prende la pornografia. Quindi si accende solo il telefonino e ti spunta a gran teola. No, tu non hai deciso di smettere. Come non hai deciso di amare. Come non hai deciso di perdonare. Non c'entra l'emozione nell'anima, l'anima di Adamo. Tu in Cristo sei una nuova creatura, hai tutte le risorse, non ti preoccupare. Non ti nascondere dietro il dito. Ti viene male. Allora ci siamo. Dice che non c'era tastierista. Non lo suonare come il basso, però. Allora, vi stai edificando, sì o no, ragazzi? Vi state prendendo le misure della bara? Ma in effetti quando vi siete battezzati questo doveva essere. Da quel momento dovevate iniziare. Per alcuni un battesimo è un punto d'arrivo. Gente, dopo 15 anni non sono pronto ancora. Tutto il cammino di Gesù è stato umiltà. Dobbiamo camminare come lui ha camminato. Ci siete o no, ragazzi, voi state 3 anni che fa da terra? Non vi preoccupate! Che un attimo vi distraete subito! Decidi di fissare lo sguardo su Gesù! Voglio concludere e vi inchiodo ancora una volta. Allora, 1 Giovanni 3,10. Da questo si distinguono i figli di Dio. Dai figli di... Quindi non siamo tutti figli di Dio. Wow. Non vi piace questa scrittura? Strappatela, strappatela. Fate così. No, su Facebook, sono tutti figli di Dio quelli che scrivono. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Apro una parentesi e la chiudo. Allora, mettiamoci d'accordo. Avete una chiesa? Avete un pastore? Avete lo Spirito Santo? Ma che vi frega di Facebook e YouTube? No, io conosco... Ascoltami. Tutto quello che non raccoglie, disperde. Se qualcuno non ci mette la faccia, non è credibile. Ascoltatemi. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Ci sono i figli del diavolo. E come li distingui? A sana dottrina. Ma torna tu e a sana dottrina. Ancora questa dottrina. La dottrina è l'amore di Cristo, è la sua perfetta parola vivente. Ascoltami, non ce n'è problema, ragazzi. La Bibbia è perfetta da Genesi ad Apocalisse. Ma ascoltami, beati coloro che hanno orecchie da udire ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alle volte, mentre tu leggi la Bibbia di carta, ti stai perdendo Gesù vivente. Alle volte tu, perché ricorda, la parola è stata fatta carne. E la parola adesso ha detto, io sarò con voi. Nella scrittura non c'è contraddizione rispetto alla sua rivelazione. Ma lui non ha mai smesso di parlare con noi. La Bibbia è il libro che ti porta a una relazione personale con lui. Dio non si è fatto carta, come i musulmani dicono di Allah. Il nostro Dio si è fatto carne. Ascoltami. Dio è più grande del suo libro. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Ricordati che il diavolo usa la scrittura per accusare. Chi accusa i figli di Dio in Apocalisse 12 è l'accusatore, è il serpente antico. Dalla mia bocca non deve mai uscire accusa verso chiunque si definisce figlio di Dio. In questo si distingue i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Così come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete detto fin da principio. Che ci amiamo gli uni e gli altri. Puoi fare tutte le scuole bibliche del mondo. Puoi fare 7 anni di teologia e sapere come si fa il tè. Teologia. Ascolta, ma non è che quando c'è la musica è come la pubblicità che qualcuno si può alzare e andarsene. Cambiate cultura, ragazzi, entrate nella cultura del regno.
Questo è un momento di impartizione. Questo è il momento in cui lo Spirito Santo può realmente, se tu glielo permetti, può sigillare queste parole dentro di te.
Ascoltami. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Non sta aspettando le parole, non sta aspettando, vuole la manifestazione. Il mondo sta aspettando le vere soluzioni, non chiacchiere distintivi. La gente non vuole superstar. La gente vuole vedere delle persone anonime che sono conosciute nel cielo per essere i suoi figli. Questo è il tempo della Chiesa. Questo è il tempo della sposa, non dei superstar. Ascoltatemi. Tutti gli eventi vanno benissimo, ma devono servire ad attivare dentro di noi la nostra coscienza di figli. Se non sono fini a se stessi.
Ognuno di noi
sarà chiamato e sarà detto: cosa hai fatto di quello che ti ho dato? Ho fatto una chiesa, oppure mi sono fatto un ministero, su Facebook ho cominciato a scannare i fratelli. Cosa hai fatto? Chi non raccoglie con me disperde. Chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Che chiacchiere, parole, situazioni, mamma mia, sono stanco figlio, sono stanchissimo, non ce la faccio più. Io voglio servire solo il mio Signore, io voglio dare tutto quello che... E ragazzi, nel 2017, nella nostra missione, sono arrivati a Cristo, per la prima volta nella loro vita, più di 1200 persone hanno accettato Gesù nella loro vita, più di 200 battezzati, guarigione a non finire, lo vedete perché è agli atti, fino a domenica scorsa, bambini guariti nel grembo, nati pronti per morire, superfetti e tante altre cose, ragazzi. E vi do una notizia. Lo Spirito Santo che è a Catania, eppure qua, non è diverso. Non è uno Spirito Santo piemontese. È lo Spirito di Dio, ragazzi.
E dentro di voi la prima cosa che vi rivela è il suo primo amore, non c'è altro, non vi rivela. Adesso io divento un gig robot d'acciaio.
La prima cosa che lui ha depositato dentro di me è una compassione soprannaturale. Sai qual è la differenza fra la passione e la compassione? La passione è per te, la passione, io ho la passione per questo. Ah, ogni venerdì ho la passione del tennis, ogni venerdì io ho la passione. Puoi avere anche la passione della Bibbia e dimenticare l'uso per cui quella parola ha senso. Passione mi appassiona, mi riempie, mi dà, mi che sono credente. Il discepolo ha smesso di mi servirsi e comincia a mettersi a disposizione degli altri. Il discepolo è un Gesù. Ah, Gesù era Gesù, lascia perdere questa barzelletta. Gesù ti ha dimostrato come uomo quello che tu puoi fare come uomo, figlio di Dio. Uguale la sua stessa attitudine. Ma dentro di te deve morire quell'egoismo ancora residuo che c'è. Compassione, non passione. Ho passione per la compassione. Compassione, cercalo su Wikipedia. Viene dal greco dal latino compatir o simpatea in greco, significa simpatizzare, somatizzare il dolore degli altri. Significa non solo dire poverino e te ne vai a fare la spesa. Dici poverino, cosa posso fare per te? Avere un desiderio dentro di rimuovere il disagio dell'altro. Questa è la compassione. Gesù toccava i lebbrosi. Gesù non aveva timore di andare contro la legge. Perché? Perché non andava contro la legge, la stava adempiendo la legge, attraverso l'amore, perché il termine della legge è l'amore soprannaturale.
Io sono venuto a dirvi, ci sono discepoli di Cristo a Torino? Se lui mi ha portato qua, perché lo sei? Tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Tutta la vostra frustrazione deve finire in un istante, figlio. Deve finire. Nessun senso di colpa. Chi vuole servire se stesso, si faccia la sua strada. E che il Signore lo illumini. Ma il Signore sta innalzando un rimanente. Che è pronto al sacrificio. Che è pronto a subire. E perché ognuno di noi potrebbe dire, ma che me lo fa fare? Il mio Gesù ce l'ho nel cuore. E quando torna, torna. Non è il caso del discepolo. Un discepolo sarà come il suo maestro e il mio maestro. Non ha trattenuto niente per sé, ha dato ogni cosa per noi. Ma come, con quale coraggio io posso usare il suo nome per altri scopi? Con quale coraggio? Cosa ho fatto del cristianesimo una religione? Lascio. Cosa hai fatto del cristianesimo? Ragazzi, il cristianesimo è Cristo, il termine. E lui è l'alfa e l'omega, lui è tutto, ragazzi. Io voglio che ti alzi in piedi stasera. Io voglio che ti alzi in piedi, io voglio che ti alzi in piedi. Io voglio che tu in questo momento non ti distragga, punta il tuo sguardo su di lui. Lui è il termine della tua fede, lui è colui che crea la fede. Ti manca la fede, guarda lui. E lui ti dice, io ti sostengo, io sarò con te. Io riproduco me stesso in te. Romani capitolo 5 versetto 5, segnatelo. L'amore è stato sparso nei nostri cuori, non c'era, per mezzo dello Spirito Santo. Quanti di voi parlate in lingue? Alzate la mano. Ragazzi, dov'è questo amore? Dov'è questo amore? Se avete le evidenze delle lingue, avete lo Spirito di Dio, avete il cuore di Cristo, avete gli occhi di Cristo, avete la mente di Cristo, dove è finita? Dovete diminuire affinché Lui cresca. Chiudi i tuoi occhi, alza le mani. Alza le mani. Alza le mani verso di Lui. Gesù, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Dillo, Signore, io voglio imparare l'ubbidienza anche attraverso la sofferenza. E la sofferenza è quella di mettermi al secondo posto, non al primo posto. E mettere al primo posto gli altri. Non voglio fare nulla per spirito di parte, dillo. Non voglio fare nulla per vanagloria, ma ti dichiaro, Padre, che con umiltà io stimerò gli altri superiori a me stesso. Non cercherò il mio proprio interesse, ma sarò a disposizione degli altri. Signore, non ti sei sbagliato. Gesù ti ha detto, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, siete stati tutti scelti, ragazzi, siete stati chiamati uno a uno, siete stati chiamati, e siete stati chiamati, siete stati giustificati, perché siete stati preconosciuti, perché siete stati predestinati, figli, a essere conformi all'immagine del nostro fratello maggiore. Lui non si vergogna di chiamarci fratelli, perché gli apparteniamo, gli assomigliamo. Sia questo il tuo sentimento stasera. Dillo, Gesù, chiudi i tuoi occhi, dillo, Gesù, ti chiedo perdono e ricevo perdono. Perché io non ti condanno, dice Gesù. Ma adesso, dillo, Gesù, io voglio seguirti, voglio ascoltarti da dentro di me. Metto a tacere, nel nome di Gesù, ogni bocca bugiarda, ogni pensiero, ogni ragionamento. Nel nome di Gesù, Io lo distruggo. Ogni religiosità, ogni tradizione, nel nome di Gesù. Signore, ricevo la rivelazione del tuo amore. E nel nome di Gesù, manda mio Padre, perché tu hai toccato le mie labbra. Tu mi hai purificato, Signore. Quanti di voi vogliono? Lasciate il vostro posto, venite qua avanti. Lasciate chi vuole, stasera, chi vuole, come Isaia, avere toccate le labbra. Sarà lui stesso a farlo. Ascoltatemi, se c'è qualcuno infermo, non avrei bisogno del tocco di nessuno, sarei guarito all'istante. Mentre vieni, perché il Signore dentro di te avrà il suo mezzo di trasporto visibile di tutto il suo amore. Alza le tue mani. Alza le tue mani. Se avevi dei dolori, controlla, perché sono andati già via. Non c'è bisogno di effetti speciali. Controlla. Sono già andati via. Hai bisogno di altro. Hai bisogno che guarisca il tuo cuore, figlio mio. Figlia meravigliosa, hai bisogno che il tuo cuore venga guarito. Nel nome di Gesù. Ogni ferita oggi viene chiusa dal suo amore. Oggi tu guarisci nel nome di Gesù. Alza le tue mani. Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è alcuna condanna, non c'è alcuna condanna, non c'è alcuna condanna. Ricevi, ricevi questo amore, ricevi, 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 ricevi rivelazione, che lui possa depositare dentro di te. Dillo, Signore, deposita, deposita, Padre, deposita il tuo amore, deposita, 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 Signore, depositalo, Signore. Grazie, Padre, deposita. Oh, Signore, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, io voglio, Signore, rilasciare su ogni figlio, oh, Padre, in questo luogo, Padre, per questo residuo, Signore, uno ne caccia via mille, due, 10.000, oh, Signore. Oh Padre, tu stai dando a questa generazione, a questi figli, a questo residuo, Padre, a questi pastori, a questi servi, a questi figli. Stai dando, Padre, stasera, Padre, le chiavi del regno che tu avevi già dato. Ma questa sera vengono tirate fuori, oh Padre. Perché verranno usate per aprire le porte ai prigionieri. Perché queste chiavi che sono state solo ed esclusivamente posate in un cassetto, questa sera verranno tirate fuori, perché apriranno le porte delle prigioni piemontesi, della cultura piemontese, della cultura italiana, della cultura umana. Perché tu sei venuto a liberare i prigionieri. Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto per liberare i prigionieri, risanare quelli che hanno il cuore rotto, guarire gli infermi, aprire gli occhi ai ciechi. Qui sono, Signore, qua siamo, Padre, nel nome di Gesù. Signore, questa unzione scende sui tuoi figli, nel nome di Gesù. Scende, scende, ora, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Prendila, prendila, che scenda su di te, scenda, scenda in una forma densa di amore incontenibile. Scenda ora nel nome di Gesù. Ricevila, 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 ricevila. Una compassione che ti travolge, dentro di te un dolore per le anime, un dolore anche fisico che aveva Gesù, un dolore dentro nel vedere la gente perduta. Signore, riempimi di compassione. Riempimi di compassione, riempimi di compassione, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.